Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Casini, direttore di Aliseo, e oggi parliamo della condizione della Marina americana. Insieme a me c'è Leonardo Venanzoni, che in Aliseo si occupa di Medio Oriente e di guerra navale. Ciao Leonardo.
Salve a tutti.
Allora, oggi vorrei partire da una notizia che in realtà è di qualche settimana fa, vale a dire il fatto che l'amministrazione Trump entro il 2028 vuole iniziare a stanziare i fondi per un progetto che è davvero un progetto in linea con la personalità dell'attuale presidente americano, vale a dire la costruzione di quelle che sono state chiamate corazzate, nome provvisorio, classe Trump. Sono queste enormi navi da battaglia, parliamo di navi che hanno una stazza di 30.000 tonnellate, saranno equipaggiate, almeno secondo i piani, con una serie di sistemi futuristici come armi laser, armi a rotaia. È un progetto che ha riscosso in realtà grandi critiche, da una parte per i costi, perché parliamo di un progetto che per unità spenderà probabilmente oltre 15 miliardi per costruire la prima e poi circa 10-12 miliardi per continuare a costruire queste navi così grandi, così pesanti, in un momento in cui l'egemonia della Marina americana, lo abbiamo visto ad Hormuz anche in questi giorni, in cui comunque i destroyer, i cacciatorpediniere della Marina americana proprio ieri comunque sono stati costretti a abbandonare lo stretto, nonostante probabilmente non siano stati danneggiati. È un contesto molto particolare, perché la Marina americana affronta una serie di problemi legati alla costruzione e manutenzione delle navi, non riesce a evitare che la flotta si riduca in termini di numero. Ora arriva questo mega progetto che chiaramente, se concretizzato, andrebbe a occupare buona parte della capacità cantieristica degli Stati Uniti, con delle navi che, almeno secondo quello che dicono molti analisti specializzati, non sono le navi con cui si fa la guerra oggi, perché sono navi estremamente costose, che comunque, per quanto possano essere assolutamente futuristiche, di una qualità che comunque resta elevatissima per quel che riguarda il know-how dei costruttori di navi americani, non riuscirebbero poi a sviluppare quella potenza di fuoco che tante navi più piccole potrebbero sviluppare, che è un po' l'approccio che sta tenendo la Cina, che è il grande avversario degli americani in questo momento, ma ne parleremo nel corso del podcast. Al contempo poi sono bersagli estremamente paganti, e che comunque c'è sempre il solito discorso che basta un colpo fortunato per affondare anche la nave in assoluto più costosa,
certo,
e più potente.
Certo.
E, dicevo che è un contesto, un momento particolare, e su questo poi lascerei la parola a Leonardo, perché la Marina americana in questo momento sconta il fatto che la capacità cantieristica degli Stati Uniti ci stanno investendo, ma viene da anni di sottofinanziamento. Abbiamo quattro grandi cantieri per la produzione delle navi, che sono meno di un terzo di quelli che ha la Cina, e abbiamo poi tanti progetti che si sono risolti in un fallimento sostanzialmente. E su questo vai, Leonardo.
Sì, sì, il problema è sostanzialmente proprio questo. Diciamo che la classe Trump come progetto è tanto lo specchio dell'amministrazione che l'ha pensata, quanto la testimonianza diretta del problema degli Stati Uniti in campo navale. Come giustamente ricordavi, c'è un problema di cantieristica, proprio di ritardi sulla costruzione delle classi già impostate, che siano sottomarini o unità di superficie. L'80% dei programmi è in ritardo tra quelli già avviati, il che significa all'incirca una trentina di navi su un totale di 40 che devono arrivare, sia per le classi sottomarine che di superficie, che è un problema molto grave, specie nel campo sottomarino, ma poi è un problema proprio di progettazione di unità. La classe Trump rischia infatti di diventare solo l'ultima aggiunta a una lunghissima lista di progetti fallimentari, costosissimi, avviati negli anni dagli Stati Uniti, il cui esempio più lampante sono la classe di quei destroyer, gli Zumwalt, pensati per essere in realtà con un concetto strategico molto, molto intelligente per essere destroyer d'attacco a terra, quindi di supporto a di fuoco a terra, un'unità che paradossalmente, come dico, a Hormuz sarebbe stata molto molto utile, che doveva vedere 32 unità di prodotto in totale, ne ha viste solo 3, con un costo finale per unità di 7,5 miliardi l'una, che quindi parliamo dell'equivalente per unità di 3 sottomarini d'attacco nucleari Virginia come costi, quindi un costo assolutamente spropositato, che è l'esempio lampante del problema della progettualità americana. Cioè, gli americani progettano queste enormi, super tecnologiche navi da combattimento e investono miliardi sulla produzione di queste navi e poi i progetti falliscono. Un altro esempio diciamo storico è le Littoral Combat Ships, no? La doppia classe di piccole navi da supporto, piccole relativamente, che erano pensate per essere dei vascelli da combattimento near coast, quindi vicino alle coste, in acque non così profonde, che per una serie di ragioni diventano un buco nero di fondi che porta l'unità a costare quasi mezzo miliardo l'una di queste navi. Ne hanno prodotte più di 16 della classe Freedom, che è quella diciamo più famosa, e poi 17 della classe Independence, che sono due classi gemelle, che invece l'Independence è quella con scafo a catamarano. E è interessante questo progetto, perché loro hanno prodotto tutte queste navi per poi accorgersi alla fine, quindi dopo aver speso quanto 10 miliardi complessivi sul progetto, che queste navi non riescono a compiere nessuna delle missioni per cui erano pensate, ma non riescono a compiere nessuna missione di guerra in generale. Le hanno provate in tutti i modi, hanno cercato di modificarle in tutti i modi, addirittura l'Independence si era parlato per un periodo di cederle ai Marines per trasformarle in una sorta di unità di supporto alle basi avanzate nel Pacifico. Tutti i progetti falliti, perché le navi sono troppo complicate e soprattutto hanno troppi elementi, hanno cercato di costruirle per fargli ricoprire troppi ruoli rispetto a quelle che poi il problema delle navi è che hai sempre uno scafo, e quindi tu lavori su quello scafo, lavori su quello che tu puoi mettere su quello scafo. Hanno cercato di metterci un po' di tutto, alla fine dei giochi queste navi non fanno nulla di quello per cui erano pensate. L'ultimo esempio, prima dell'arrivo della classe Trump, erano le Constellation, quelle fregate con cui lavorava anche Fincantieri, che dovevano essere una nuova unità multiruolo, non la sostituzione degli Harley Burke, che rimarranno ancora a lungo il pilastro della Marina americana, ma dovevano essere una nuova unità multiruolo. Ovviamente un progetto fallito, perché le specifiche continuavano a cambiare, le richieste erano troppo complesse, non si riusciva a lavorare. Alla fine dei giochi, 3 su 20 unità previste se ne faranno 2, e i soldi previsti per quel progetto andranno a confluire in un ennesimo altro progetto, che però vedrà costruire delle piccole unità navali sulla base dei cutter della Guardia Costiera, anche questi con enormi problemi. E quindi diciamo.
Leggevo un po' di tempo fa alcune considerazioni da parte degli insider, diciamo, del settore cantieristico americano su War on the Rocks, che dicevano che c'è proprio un problema di design, perché c'è il produttore che presenta, sulla base delle caratteristiche che vengono indicate come requisiti del progetto, il suo design. Magari quel design viene approvato, e poi da parte politica ogni volta c'è un discorso per cui possiamo aggiungere questa capacità, possiamo aggiungere quest'altra capacità, però sono cambiate le cose, le specifiche operative, perché magari è scoppiata una crisi internazionale, ad esempio Hormuz, e quindi certo, abbiamo necessità che faccia anche quest'altra cosa, no? E quindi poi ti ritrovi con questi progetti che sono completamente diversi rispetto a quelli che...
Sì, che continuano a espandersi, no? Verso la capacità multiruolo, quando di base tu parti da un progetto che quella capacità non ce l'ha.
E il risultato, che secondo me rende un po' l'idea della gravità di questa crisi della Marina statunitense, è il fatto che noi ormai da 5-6 anni parliamo di questo confronto tra Stati Uniti e Cina, che per ovvie ragioni geografiche, è un confronto che, se lo immaginiamo militare, lo immaginiamo navale, no? Ne parliamo ormai da tanto tempo, è da tanto tempo che, diciamo, gli Stati Uniti affrontano la crisi della cantieristica, La Cina invece ha costruito tantissimi cantieri, ce n'ha 13, ha un'integrazione dual use molto più efficace. Il problema è che però da 5-6 anni gli Stati Uniti mettono i fondi dove li dovrebbero mettere, quindi nella cantieristica, nell'assunzione di lavoratori qualificati, e in realtà vanno sempre peggio. Noi sappiamo che comunque nel 2027, quindi l'anno prossimo, la flotta statunitense continuerà a ridursi in termini di dimensioni, arriviamo a 280 navi, pensiamo che nel 91, quindi alla fine della guerra fredda, erano più di 500, mentre quella cinese oggi si aggira sulle 400 unità, sicuramente sono unità meno performanti, è chiaro che presa nel complesso la Marina americana è ancora la più performante, la più pesante, 11 portaerei rispetto alle 3 della Cina, questo non ci piove. Però, se ce lo immaginiamo tra 15 anni e questa china non cambia, gli americani continuano a produrre un numero di navi che è molto inferiore rispetto a quello della Cina, hanno moltissimi teatri in più da comunque presidiare. Ora, non so i numeri precisi, ma il grosso della potenza militare che gli Stati Uniti si possono permettere di muovere, ad esempio, in questo momento è in Medio Oriente.
Certo, assolutamente sì. Questo è un problema proprio di impostazione strategica, diciamo, più che dottrinario quasi, no? Perché il concetto è che loro cercano queste navi multimissione, multiruolo, tuttofare, no? Se vogliamo definirle così, perché continuano a considerare il mondo quello uscito dalla fine della Guerra Fredda. Quindi un mondo in cui la Marina americana, più che combattere un avversario di pari peso e di pari potenza, deve pensare di essere ovunque e capace di fare tutto. Perché tanto non c'era all'epoca un avversario in grado di sfidarli sui mari, quindi le navi americane, le Harley Burke sono l'esempio lampante di questo, sono navi avanzatissime, sono navi che possono fare qualsiasi cosa, che tu puoi mandare per mesi lontano dalla madrepatria a mostrare bandiera o anche a fare azioni antipirateria, possono fare un sacco di missioni. Il problema qual è? Che se tu devi combattere però in un contesto ristretto come quello dell'Indo-Pacifico, a te serve una marina diversa. A te, perché non puoi permetterti di schierare contro una marina che come la tua è una marina azzurra, quindi una marina blu d'alto mare, non puoi schierare navi così costose. Non puoi schierarlo per quello che dicevi tu prima, no? Tutte le navi sono vulnerabili, tutte le navi se colpite vanno giù. Il che significa che se l'avversario schiera una nave che costa un terzo della tua, e con le stesse capacità offensive, magari molto meno avanzata in tutto il resto, alla lunga tu perderai anche per quello che ricordavi, no? Il discorso dei cantieri, il discorso della produzione. Il discorso dei cantieri è interessante perché si applica anche alle sostituzioni, alle riparazioni, agli aggiornamenti delle vecchie unità, non solo all'uscita in mare di nuove unità. Se devi fare una manutenzione su una nave, ti serve il cantiere, il che significa, come ricordano spesso gli ufficiali della Marina americana, che in caso di combattimento ogni danneggiamento di una nave equivale a una perdita, se io non ho posto per ripararla.
Infatti,
Questo è.
ora un altro dato preoccupante che io lo monitoro da un po' di tempo tramite i report del GAO, no? E è il fatto che è vero che sulla carta gli Stati Uniti hanno tot navi, ma hanno un crescente problema di cannibalizzazione.
Certo.
Vale a dire che prendono, diciamo, dalle unità più vecchie, quando c'è da riparare un'unità nuova, un'unità che hanno bisogno che resti in mare, magari non hanno tempo di aspettare che la produzione di quei pezzi arrivi, perché magari è una produzione lunga, perché magari ci sono problemi nell'accesso alle materie prime, quindi semplicemente smontano pezzi da navi un po' più vecchie e li rimontano su quelle nuove. La cosa
Certo.
problematica è che questo poi, che è un qualcosa di critico per una serie di classi, ad esempio per i sottomarini Virginia,
Ma anche per i Ticonderoga, molto grave.
porta al fatto che tu sulla carta c'hai una flotta che magari conta 300 navi, in realtà poi di navi che possono prendere il mare sono di meno.
Certo. E qualunque danno di qualunque tipo, anche un incidente in mare, diventa una cosa gravissima, per cui tu devi prendere quell'unità e sostanzialmente o cannibalizzarla o aspettare 5 anni perché venga riparata. Questo è un caso, come dicevo prima, grave per navi fondamentali per l'impostazione militare navale americana, che sono gli incrociatori Ticonderoga. I Ticonderoga sono vecchissimi, molti dei quali in condizioni assolutamente non adatte a un impiego attivo, ma sono un perno centrale della strategia americana perché sono l'elemento del carrier strike group, del gruppo d'attacco portaerei che protegge le portaerei, anche gli Harley-Burke che sono in grado di farlo, specie quelli nuovi, però i Ticonderoga erano pensati per questo. La classe Trump idealmente dovrà ricoprire questo ruolo, ma è ovvio che un Ticonderoga pesa 9.000, c'è cioè un dislocamento di 9.000 tonnellate, una classe Trump 30.000 e passa, costa molto molto di più. Questo problema verrà esacerbato in caso dovessero effettivamente entrare in mare le Trump. Quante ne entreranno? 5, 10, poi i numeri su questo sono ancora molto incerti.
Infatti io credo, diciamo, che a maggior ragione se dovesse cambiare l'amministrazione nel 28 sia un progetto che
Certo.
comunque non scommetterei che si va a tradurre in pratica. L'esempio appunto dei gruppi portaerei calzante, no? Dici, se queste navi entrano a far parte dei gruppi portaerei vanno a sostituire, tra virgolette, le Ticonderoga perché dovrebbero poi sostituire quel progetto che le avrebbe aggiornate, cioè che avrebbe creato una nuova classe di incrociatori, non mi ricordo come si chiama,
Il DDGX.
DDGX, però è difficile immaginare che queste navi portino 3 volte, visto che pesano circa 3 volte quello che pesano i Ticonderoga, il numero di missili che hanno quelle navi.
Certo, assolutamente. Assolutamente.
E sul numero di missili leggevo un discorso sempre su War on the Rock, per cui diciamo che la guerra in mare, a parte che non sappiamo esattamente come potrebbe essere combattuta oggi una guerra tra marine blu, perché non ne vediamo una da decenni, di certo non ne vediamo una da quando sono stati introdotti tutta una serie di sistemi, droni sottomarini, eccetera, eccetera. C'ha una parte fondamentale di addestramento, di expertise, di sofisticazione delle navi, e ripetiamolo, sono le più sofisticate, quelle americane sicuramente,
Certo.
ma c'è anche una parte di matematica, perché esistono proprio dei modelli che mettono a confronto le capacità delle salve dei missili che possono tirare l'una e l'altra flotta, no? Perché alla fine poi c'è questo discorso quantitativo per cui io posso avere i sistemi antimissile migliori al mondo, a un certo punto finiranno i colpi.
Assolutamente, la guerra navale è d'attrito per definizione.
E c'era questo calcolo che, prendendo, diciamo, sempre a spanne quella che è la forza americana schierata nel Pacifico, comparata con quella che è la forza cinese, che ovviamente è molto maggiore perché i cinesi, caso di guerra nel Pacifico, possono concentrare letteralmente ogni singola unità navale che hanno, non hanno da
Assolutamente.
presidiare una base nel Mediterraneo o in America Latina. Parlavamo di 1.400 celle di lancio per i missili per la flotta americana e più di 3.000 per quella cinese. E quindi partiamo già da un contesto in cui possiamo immaginare che gli americani hanno ancora la tecnologia dalla loro, però che già oggi dà uno scompenso numerico, quantitativo, più che importante, considerato che poi la Cina avrebbe lanciatori basati a terra. Cioè,
Avrebbe il supporto dei caccia basati a terra se combattono vicino alle coste.
quindi è già una condizione che per gli Stati Uniti è critica, e la cosa che secondo me emerge è il fatto che è un po' il problema americano anche fuori dalla guerra navale, che loro hanno una serie di problemi da gestire. Hanno poco tempo perché il loro margine si sta assottigliando, però non hanno la soluzione. Non sono in un contesto in cui dicono: ok, per tirarci fuori da questa condizione abbiamo la strategia, ci mancano le capacità e quindi dedichiamo i fondi a sviluppare queste capacità, ma almeno le abbiamo individuate. Mi sembra che ci sia semplicemente una grande confusione da questo punto di vista.
Certo, il punto principale in cui lo vedi è il progetto delle sostituzioni della Constellation, no? Che sono quelle piccole navi che si basano sui cutter della classe Legend, che è una risposta un po' d'emergenza alla necessità di avere piccole navi molto armate e scarsamente difese con cui contrastare in uno scontro diretto i cinesi. Il problema di quel progetto è che se tu lo avvii adesso, cosa che è appena successa con la fine della classe Constellation, quante navi speri di mettere in mare entro i prossimi 20 anni? Perché quella è una tipologia di nave che ha senso se, non dico arrivi al centinaio, ma quasi. se riesci a metterne in mare una quindicina, sono 15 navi, non così autonome, molto armate, ma poco difese, che non aiutano, diciamo, è sicuramente concettualmente un passo avanti, ma non è a livello sia tattico che strategico quello che poi va a chiudere la falla, no? La falla strategica accumulata negli anni, e è qui che lo vedi, questo elemento. Cioè, questo è un esempio lampante di questo, cioè loro sono confusi, hanno capito cosa gli manca, il problema è che la risposta arriva molto tardi e soprattutto non hanno la capacità di seguire su questa intuizione, okay? Di mettere poi a frutto questa intuizione producendo i numeri che servono. Sempre quello è il problema, poi alla fine. La cantieristica è il problema centrale di tutta la questione.
E poi ovviamente nel sistema americano noi abbiamo sempre una serie di storture che sono magari l'attività di lobbying dell'industria della difesa,
Certo, assolutamente.
che c'è sempre il solito discorso che se io industria della difesa, Ingalls Industries, che devo costruire una nave, è chiaro che piuttosto che andare a costruire le navi da 2000 tonnellate, che secondo gli analisti, faccio un esempio, ora non è per forza che sia
Sì,
così,
sì, sì.
sarebbero le migliori per contrastare la Cina, io sulla nave piccola ho un margine che è molto più ristretto rispetto al progetto di una mega nave,
Certo.
che ovviamente è molto più costosa e per cui posso aumentare il budget. E poi abbiamo anche una forte influenza poi da parte della politica, perché è un sistema in cui se Trump vuole con tutto rivincere le elezioni nel 28 e vuole con tutto se stesso costruire queste navi mostruose, probabilmente ci riesce. Se al congresso ci riesce. E quindi che sono problemi che almeno in questo momento la Cina non ha, ne ha altri sicuramente. Ma la sua direzione strategica, il suo teatro operativo dal punto di vista navale, mi sembra che lo conosca bene e mi sembra che si muova esattamente per arrivare preparata al tipo di guerra che potrebbe scoppiare. E io ringrazio Leonardo Veranzoni, ringrazio chi ci ha seguito in questa seconda puntata del nostro podcast. Quindi ciao Leonardo e ciao a
Ciao
tutti.
e grazie a tutti.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.